Ciao a tutti e ben ritrovati dai ragazzi di Palla al Centro. Io sono Federico e voglio subito salutare i miei compagni di oggi. Ciao Davide ed Alberti.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Riccardo Morra.
Ciao, grazie mille, ciao a tutti, è veramente un piacere essere di nuovo qua.
Emanuele Prina.
Buonasera a tutti, rieccoci.
E Roberto Fornaro.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Da 3 settimane ormai abbiamo cominciato questo nuovo viaggio per andare a scoprire quelle che, se dovessero essere confermate, sarebbero le città ospitanti dell'Europeo 2021. Un'altra tappa per avvicinarci sempre di più alla manifestazione della prossima estate, attraverso aneddoti e informazioni, dalla cultura allo sport, tenendo sempre il calcio come punto di riferimento principale, la nostra bussola per orientarci all'interno di questo percorso. Comincerei subito allora direttamente dalla capitale dell'Ungheria, Budapest. Quali sono le caratteristiche di questa città? Che aria si respira lì, Emanuele?
Anzitutto introduciamo Budapest con il suo soprannome, cioè la perla del Danubio, elegante capitale dell'Ungheria che venne distrutta durante il secondo conflitto mondiale per poi essere ricostruita nel dopoguerra. Spesso paragonata a Vienna, la rivale austriaca, in realtà Budapest è una città con un'identità ben precisa, anzi con molteplici identità. La perla del Danubio reca ancora oggi le tracce del suo importante passato, ovvero l'influenza dell'antica Roma e l'influenza proprio dell'impero austro-ungarico, che permettono di paragonarla alla divinità Genovifronte, nota per la sua doppiezza. Non a caso, i milioni di turisti che ogni anno la visitano restano ammaliati dal Danubio, che divide Budapest proprio in due parti, Buda e Pest, entrambe affacciate sul fiume Magiaro e unite dal ponte delle catene. Sulla sponda occidentale troviamo l'antica Obuda, primo insediamento romano, e soprattutto, come anticipato Buda, il centro antico e nobile, che posto su una suggestiva collina ospita il quartiere medievale della città. Assolutamente da non perdere la piazza della Santa Trinità, che regala un panorama niente male su Budapest e sul Danubio e ospita tante delle bellezze ungheresi. Da una parte il castello di Buda, anche noto come Palazzo Reale, eletto patrimonio dell'UNESCO e raggiungibile con la funicolare che lo collega al centro. Dall'altra, il meraviglioso Bastione dei Pescatori, in stile neogotico e romantico, e la chiesa di San Mattia Corvino, in stile gotico. Sul versante orientale invece troviamo Pest, la parte pianeggiante, moderna e vitale, che fa da contraltare la tranquillità di Buda. Ricca di negozi, hotel, ristoranti e locali notturni, Pest fu una delle due capitali dell'impero austro-ungarico, dissoltosi alla fine della Prima Guerra Mondiale. Impossibile non imbattersi nel Ponte delle Catene, che risale al XIX secolo, che, come detto poc'anzi, congiunge la zona collinare di Buda a quella pianeggiante di Pest. Secondo la leggenda, la costruzione di un ponte fisso si deve al conte István Szekely, da cui il ponte prende il nome ufficiale. Imponenti statue di leoni indirizzano gli autoctoni e i turisti verso il meraviglioso, in particolare di notte, Parlamento, probabilmente l'attrazione più famosa della capitale magiara. Simbolo della città, il Parlamento è la sede dell'Assemblea Nazionale Ungherese. All'esterno è di stile gotico con guglie, torrette e arcate. All'interno, barocco rinascimentale, dotato di ben 691 stanze. Dall'altra parte di Pest non potete rinunciare a una piacevole e rilassata passeggiata prima nell'Avenue Andrássyút e poi in Váci Utca, le principali arterie pedonali della città e le vie dei negozi. Poi proseguite fino al Teatro Nazionale dell'Opera, uno dei maggiori esempi di architettura neorinascimentale, e fino alla magnifica Piazza degli Eroi, che onora i fondatori e i difensori della città. Il tutto sempre raggiungibile a piedi, perché Budapest è una città a misura d'uomo, vivibilissima e godibilissima in tutti i sensi. Caratteristica la sinagoga, anzi, meglio chiamarla la Grande Sinagoga, sì perché è la più imponente d'Europa, è la seconda al mondo. Si trova ovviamente nel ghetto ebraico, ospita un museo ebraico ed è obbligatorio vestire la kippa, copricapo ebraico, che si riceve all'entrata. Oltre a questa ci sono altre 21 sinagoghe in città. Per assaporare invece lo speziato ungherese, personalmente consiglio di fare un giro allo straordinario mercato coperto. È situato vicino all'università e chiaramente è possibile assaggiare il goulash, col suo sapore forte e deciso, sicuramente non per stomaci deboli. Carne, patate, pepe e paprika sono ingredienti imprescindibili, il resto si aggiunge a piacimento. Veniamo quindi alla peculiarità più importante della capitale ungherese, i complessi termali. Budapest è detta anche la città delle terme, infatti è l'unica capitale europea che le dispone. Esse rappresentano senza ombra di dubbio quella parte romana di Budapest, coi suoi bagni Gellert, sicuramente molto scenografici in stile Art Nouveau. Qui girarono nel 1985 il film sci-fi Cocoon, l'energia dell'universo, ma sconsigliati per la scarsa pulizia. Indicatissimi invece i bagni Zecchini, in stile neobarocco, tra i più grandi di tutta Europa, aperti anche d'inverno. E pensate, si può addirittura giocare a scacchi in acqua. Si trovano nel parco Városliget, il primo parco pubblico del mondo. Infine, due prospettive di Budapest. Se volete ammirarla dall'alto, dovete assolutamente scarpinare per giungere alla cittadella, sulla collina Gellert, che offre un panorama mozzafiato sulla città. È una fortezza che fu costruita per controllare militarmente Budapest, e sulla stessa collina si può ammirare anche il Monumento alla Liberazione, eretto per celebrare la liberazione dell'Ungheria dall'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Per restare in pianura, fatevi un bel giro sulla Margi-Ziget, in italiano l'Isola Margherita, lunga 2,5 km, che passa proprio in mezzo al Danubio. Piccolo appunto, gli autoctoni non sono molto cortesi, anzi, sono piuttosto rudi e grezzi nei modi. Ma ragazzi, la vita lì è piuttosto economica, e quindi è sempre un bene. Fate una bella scorta di fiorini e divertitevi, soprattutto negli sparti, gli eventi notturni organizzati nelle piscine termali, per giovani.
Dal centro di Budapest ci spostiamo all'interno del suo maestoso impianto sportivo, la Puskás Arena. Già il nome promette bene, vero Roberto?
Nel 2019 è stato inaugurato uno stadio a Budapest, intitolato a uno dei giocatori più forti di sempre. Avrete almeno sentito parlare, infatti, di Ferenc Puskás, se non altro per il premio a lui dedicato, appunto il premio Puskás, che premia il gol più bello dell'anno, e possiamo paragonarlo quindi al Nobel del mondo del calcio. Lo stadio di cui parliamo è la Puskás Arena, che risorge sulle ceneri dello stadio Ferenc Puskás, demolito per essere ammodernato fin dalle fondamenta e dato in uso alla nazionale di calcio ungherese. Lo stadio ha avuto una gestazione molto lunga. I suoi progetti risalgono infatti al 2011, ma prima che venisse completato gli erano già state assegnate 3 partite per l'europeo itinerante, che sarebbe dovuto essere del 2020. Si giocano qui infatti tutti gli scontri della fase a gironi tra Ungheria, Portogallo e Francia. Anche nei concerti, come il predecessore, sarà in prima linea e, se le circostanze lo consentiranno, ospiterà gli Aerosmith a luglio 2021. È anche uno stadio relativamente costoso, a parità di dimensione è più costoso dell'Emirates Stadium o dell'Allianz Arena. Ma forse il suo budget di 610 milioni di euro ha senso se si considera che lo stadio è pensato non solo per il calcio, ma anche per grandi eventi come i concerti, anche se deve ancora ospitarne di rilievo internazionale. La sua storia è molto giovane e i suoi 68.000 posti sono stati riempiti quindi relativamente poche volte rispetto ad altri stadi di cui abbiamo parlato qui. La partita di inaugurazione resta finora infatti l'unica partita a cui giocata, lo scontro amichevole tra Ungheria e Uruguay vinto magari prevedibilmente dagli ospiti per 2-1. Lo stadio predecessore invece non ha avuto incontri particolarmente importanti a livello internazionale, ma si è distinto per concerti degni di nota. Band come Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Rolling Stones, Queen, ma anche Michael Jackson, Depeche Mode, Robbie Williams e Louis Armstrong. La Puskás Arena, dunque, per ora ha poca storia, ma se il nome è un presagio, lo attende una grande carriera.
Dall'Ungheria ci spostiamo nel Regno Unito, più precisamente in Inghilterra, a Londra, dove tra Buckingham Palace, Westminster e molto altro ancora, potremmo dedicare alla capitale inglese un'intera puntata. Ci riassumi tu qualcosa, Riccardo?
Raccontare Londra in poco tempo non è sicuramente facile. Centro di controllo di banche ed istituti finanziari, colorata, luminosa e radiosa, è la città di molteplici club professionistici di calcio ed è definibile la vera e propria capitale europea del football. A Londra vivono 9 milioni di abitanti, nella City solo perché, contando invece l'area metropolitana, arriviamo a ben 25 milioni di residenti. È sicuramente una delle città più cosmopolitiche e multietniche al mondo. Milioni sono infatti i residenti che vi abitano, ma nativi di altre nazioni. Città storica è stata la capitale, ovviamente, dell'impero britannico ed è stata meta di flussi migratori. Conta ben 6 aeroporti che ne fanno la città con il maggior numero al mondo e quella che muove più passeggeri ogni anno, con Heathrow in testa, il più famoso, che è dietro solo ad Atlanta come numero di passeggeri trasportati al mondo. Possiede la metropolitana più antica del mondo, The Tube, o Underground, infatti, come viene chiamata, ha iniziato ad operare nel lontano 1863 ed attualmente percorre la City per ben 440 km di linee. Storica, come dicevamo, ha numerevoli punti di interesse ben conosciuti: il Big Bang, Buckingham Palace, dove vive la regina, il London High, il più recente dei simboli della città, ruota panoramica inaugurata nel 1999. St. Paul Cathedral, poi, cattedrale anglicana, chiesa madre dell'omonima fede religiosa, ed è visibile da molti punti della città. Inoltre, in alcune zone, le costruzioni dei grattacieli sono state anche limitate proprio perché si potesse continuare a vedere nel panorama cittadino. Westminster Abbey è poi un'altra nota cattedrale, però cattolica. Piccadilly Circus, un noto snodo cittadino, incrocio importante, nonché punto di ritrovo per i londinesi. Infine, le cabine telefoniche rosse, indimenticabile, simbolo della città, insieme agli arcinoti bus a due piani, classici nei film ambientati nella capitale inglese, ricordando ad esempio Harry Potter, girato molto nelle vie londinesi. Bus, metro e taxi fanno da padrone per le vie della città, raramente infatti i residenti si muovono con le proprie auto private per il grande traffico e l'impossibilità di parcheggiare. Londra si trova nella parte sud-ovest della Gran Bretagna e viene attraversata dal fiume Tamigi, fiume interamente navigabile, porto fluviale importantissimo, considerata la sua grande vicinanza con il mare, è stato molto importante anche in passato per lo sviluppo della città. Cenno storico di rilievo da fare è che, come l'intera Gran Bretagna, Londra è una delle rare zone in cui la Germania nazista non ha mai messo piede. Nonostante i bombardamenti durati 4 mesi nel 1940, il paese è sempre riuscito a resistere, cosa di cui vanno molto fieri gli inglesi. Passando invece al calcio, è sede di 14 società professionistiche, la più antica delle quali è il Fulham, fondata nel lontano 1879. Ha dunque altrettanti stadi, senza contare ovviamente quelli delle squadre minori. Città, capitale di calcio, cultura, ma anche di divertimento, naturalmente, con i suoi numerosi pub dove si radunano i locali a qualsiasi orario, discoteche con grandi ospiti di ogni genere musicale. Lo stesso ovviamente vale a dire per i concerti. Qualsiasi grande band è passata più e più volte a Londra per suonare, senza contare come molte storiche e indimenticabili band siano proprio nate nella City, che rimane meta imprescindibile da essere assolutamente e sempre visitata.
Nella periferia di Londra sorge il meraviglioso stadio di Wembley, sede tra le altre delle gare interne della nazionale inglese, sia di calcio che di rugby. Davide, passo la palla a te.
Lo stadio di Wembley, che tutti conosciamo, è stato ultimato nel 2007 e prende il posto dell'Old Wembley, la cattedrale del calcio, come soprannominato da Pelé per la sua incredibile atmosfera, unica al mondo. Ma partiamo dall'inizio. Nell'ultima parte dell'Ottocento la zona di Wembley ospitava un bellissimo parco verde, con fontane e cascate, ideale per le passeggiate dei londinesi. Alla fine della Prima Guerra Mondiale il governo progettò una grande esposizione dell'impero britannico, programmata per il 1924. Nel progetto, oltre a centinaia di padiglioni rappresentanti le colonie, anche uno stadio nazionale dello sport. Il parco di Wembley fu scelto come sede ideale. L'Empire Stadium, questo era il suo primo nome, venne costruito in appena 300 giorni e si distingueva dal punto di vista architettonico per uno stile vittoriano all'esterno e per le Twin Towers. Si trattava di due torri alte 83 metri che erano poste presso la tribuna principale, luogo dove risiedeva anche il palco d'onore. L'Empire Stadium venne inaugurato per la finale di Coppa d'Inghilterra il 28 aprile 1923 e la sua nascita sarebbe potuta essere una catastrofe. Qualcuno di voi può aver già visto la foto iconica di quel giorno con il poliziotto che sul suo cavallo bianco cercava di sgombrare il terreno di gioco, invaso da migliaia di spettatori. La capienza era di 127.000 persone, gran parte di cui in piedi. Un'ora prima dell'inizio della partita le gradinate erano già piene e fuori dai cancelli si ammassava una folla di oltre 100.000 persone. Barriere e cancelli cedettero e per scampare all'ondata molti si rifugiarono in campo, oltre 1.000 feriti. Con l'arrivo di re Giorgio V vennero chiamati rinforzi di polizia e la finale tra Bolton Wanderers e West Ham, finita 2-0 in favore dei primi, iniziò con oltre 40 minuti di ritardo. Da allora la finale di Coppa d'Inghilterra, datata, sentite bene, prima edizione 1871, si è sempre giocata a Wembley. Se la nazionale inglese ha adottato fin da subito come stadio di casa Wembley per le sue partite nel campionato con Irlanda del Nord, Scozia e Galles, il resto del mondo ha dovuto attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale per poter essere ammesso al Tempio. La prima fu l'Argentina, che aprì la serie con la sconfitta subita per 2-1 nel maggio del 51. Da allora ben 44 nazionali hanno giocato nella cattedrale e solo 16 sono riusciti a sconfiggere i padroni di casa. Il calcio italiano conserva bei ricordi a Wembley. La Coppa dei Campioni del 63, con il Milan di Nereo Rocco che grazie alla doppietta di Altafini ribaltò il Benfica di Eusebio. La nazionale invece dovette attendere gli anni 70 per la prima impresa, quando a una manciata di minuti dalla fine Fabio Capello regalò l'1-0, valido per la prima vittoria azzurra, ripetuta nel 97 con gol di Zola, per un bilancio che dice 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Sfide di alto livello si giocarono anche negli anni 90, con la grande Samp che vide infrangersi il sogno Coppa dei Campioni in finale con il Barcellona. Ma andò decisamente meglio al Parma, che qui, nel 93, alzò la Coppa delle Coppe, vincendo 3-1 contro l'Anversa. Se lo chiediamo agli inglesi, però, non c'è dubbio che l'evento che più è entrato nella leggenda di Wembley sia la finale dei campionati del mondo del 66, che ha portato a quella che tuttora è l'unica vittoria dei Tre Leoni. La finale contro la Germania si giocò davanti a 93.000 persone, una partita tiratissima che arriva ai supplementari sull'1-1 e finisce 4-2 con in mezzo quello che è considerato il gol fantasma più famoso della storia, quel tiro di Hurst che prende la traversa e rimbalza vicino alla riga. Per l'arbitro è gol. La storia ci dirà che poi quel pallone non entrò, ma questo ormai non conta più. Old Wembley fu tempio del calcio, ma non solo. I muri dell'Empire Stadium videro grandi eventi anche non legati al football. Siccome fu di proprietà di una società privata fin dall'origine, si ricercarono le più svariate fonti di guadagno. Nel 1929 si iniziò con il rugby professionistico per poi aprire le porte alla box e a 2 attività fisse come lo speedway e le corse dei cani. Approdò qui anche il football americano e proprio qui, colui che ai tempi era ancora conosciuto come Cassius Clay, il 18 giugno 1963 andò clamorosamente vicino alla sconfitta contro l'idolo dei pesi massimi inglesi. Ali infatti finì al tappeto in chiusura di quarto round per poi vincere per KO nel successivo. Nel 1972 il primo concerto rock, ma l'evento più spettacolare in assoluto fu però il Live Aid, il concerto del 13 luglio 1985, voluto per le vittime della carestia in Etiopia e in Sudan, che raccolse oltre 100 milioni di dollari. Un concerto incredibile con la presenza dei Queen, Elton John, David Bowie, gli U2 e molti altri ancora. Pensate che è tutt'oggi l'evento televisivo più trasmesso al mondo e si stimano oltre 2 miliardi di spettatori. Nel 2000 questo impianto venne chiuso e successivamente demolito per lasciare spazio nel 2007, con oltre 4 anni di ritardo e la cifra mostre di 798 milioni di sterline spese, al nuovo Wembley, un impianto con una capienza di oltre 90.000 spettatori, il più grande d'Inghilterra e il secondo in Europa dopo il Camp Nou. Lo stadio è progettato come una ciotola e le sue caratteristiche principali sono i pannelli retrattili nel tetto e l'arco. Questi sono stati sviluppati in risposta alla necessità di ottenere un manto erboso perfetto per ricevere le 5 stelle dalla UEFA. L'arco è stato progettato per dare un aspetto di solidità ed è senza dubbio il simbolo del nuovo impianto. La struttura è alta 133 metri con una lunghezza di 315 ed è la più lunga struttura a tetto a campata unico al mondo. Oltre ad una funzione estetica, svolge un ruolo di sostegno per la maggior parte del tetto. Vi invito ad andare a cercare qualche foto notturna per ammirare la visione del progettista che ha inserito all'interno dell'arco 258 proiettori per illuminarlo dall'interno e regalare così un magnifico effetto, dando l'impressione che la luce sia intrappolata all'interno della struttura del reticolo. Tra i principali eventi sportivi della vita di questo giovane impianto ci sono sicuramente i Giochi Olimpici del 2012 e oltre che le finali di Champions League, Barcellona-Manchester United vinta 3-1 da Messi e compagni e la finale 2013 vinta 2-1 dal Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund. Concludo dicendovi che nel 2020, all'interno di un progetto di riqualificazione dell'area, sono iniziati i lavori per sostituire l'iconica rampa di accesso allo stadio, costruita nel 1974 con una nuova struttura, che si chiamerà Olympic Steps. Non più una rampa in pendenza, ma una scalinata monumentale, con 48 gradini intervallati da 4 pianerottoli. I lavori per la nuova struttura termineranno in primavera, in tempo per mostrarsi a tutti per l'inizio di questi tanto attesi campionati europei.
Per oggi è tutto, ringrazio i miei compagni per il tempo trascorso insieme e voi continuate a seguirci e ad ascoltarci. Saluto Davide D'Alberti.
Ciao a tutti, è stato un piacere come sempre.
Riccardo Morra.
Grazie a tutti e a presto, è stato un piacere di nuovo come ogni volta, grazie.
Emanuele Prina.
Alla prossima, grazie per averci ascoltato e vi consiglio anche di fare un giro sulla nostra pagina Instagram _palla_al_centro_. Alla prossima.
E Roberto Fornaro.
Grazie a tutti per avermi avuto qui, alla prossima.
Ciao a tutti, grazie, alla prossima.